Allora, prima di tutto vi salutiamo insieme alla mia famiglia, vi diamo un abbraccio forte nel Signore. Ebbene, già da diverso tempo il Signore mi ha messo sul cuore questa storia di Seconda Re, capitolo 4, da versetto 8 a 37, e sinceramente mi ha parlato molto, mi ha colpito molto la storia che vediamo in questo libro, in questo capitolo. Allora, vogliamo proprio iniziare a leggere il versetto dal versetto 8 fino al versetto 11. Poi man mano vedremo, leggeremo ancora altri passi di questa storia. Allora, dal versetto 8 al versetto 11 dice così.
Vengo, ricorda il passo, Seconda Re,
Sì. Capitolo
capitolo
4, versetto
4.
8 fino al versetto 11. Dice così la parola: un giorno Eliseo passava per Sunem. Là c'era una donna ricca che lo trattenne con premura perché mangiasse da lei. Così tutte le volte che passava di là andava a mangiare da lei. La donna disse al suo marito: ecco, io so che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego, costruiamoli di sopra una piccola camera in muratura e mettiamoci per lui un letto, un tavolino, una sedia e un candeliere, affinché quando verrà da noi egli possa ritirarsi. Così, un giorno che egli giunse a Sunem, si ritirò in quella camera e vi dormì. Fin qui la lettura della parola. Ebbene, ho dato un titolo a tutto questo brano perché vedevo proprio in questo brano, in questa storia, una delle protagoniste, come abbiamo letto, che è questa donna, questa Sunamita. E quindi ho dato un titolo a questa storia ed è La Sunamita, una donna straordinaria. È sempre incoraggiante ed edificante vedere degli esempi positivi che il Signore ha fatto registrare nella sua parola, come vedremo di questa donna, che è una delle protagoniste di questa storia. Una donna e una moglie. E più tardi anche una mamma che si è distinta nella società, nel popolo di Dio e nella sua famiglia. Voglio dire cosa significa straordinario. Penso lo sappiamo tutti, ma vorrei sottolineare questa parola così importante. Straordinario vuol dire che esce dall'ordinario, dal solito. Ma andiamo a vedere un attimo il contesto di questo brano. Prima di tutto, Sunam si trova a nord di Israele, circa 100 km da Gerusalemme. La capitale della parte nord di Israele era Samaria, perché Israele era divisa in due parti. Mentre il regno di Giuda, che aveva come capitale Gerusalemme, su cui in quel periodo come re v'era Giosafat, di cui viene detto in Seconda Re capitolo 20 versetto 32, che egli fece ciò che era giusto agli occhi di Dio. Mentre chi guidava le 10 tribù di Israele, cioè la parte nord di Israele, era il figlio di Acab, cioè Yehoram. Se andiamo a vedere nel capitolo precedente, nel capitolo 3, i primi tre versetti, non li andiamo a leggere, però li vediamo lì, di cui viene detto di questo re che egli fece ciò che è male agli occhi del Signore. Ci viene detto di questo re che era un idolatra, un re che persisteva nel peccare, un re infedele, infedele, un cattivo. Esempio, un re che era sotto il giudizio di Dio. fece, come dicevo, ciò che è male agli occhi del Signore. Ebbene, in questo contesto, cari fratelli e sorelle, viveva la Sunamita. A volte questi contesti sono dei pretesti o delle giustificazioni per vivere la nostra carnalità. È vero, a volte chi vive nella carnalità dice, perché chi guida o altri fratelli, ecco, vedete come sono carnali? Ecco, allora a volte il credente si giustifica. Ma noi vediamo una donna, come abbiamo letto all'inizio del brano, di cui non ci viene detto il nome, ci viene detto la sua provenienza, che è Sunam, e soprattutto ci viene detto la sua posizione economica, cioè ricca. Ed è l'unica donna in tutta la parola di Dio di cui viene detto in modo esplicito che era ricca. Questo fatto non è un dettaglio da poco. Di solito nella scrittura la scrittura parla di uomini ricchi o molto ricchi, per esempio Abramo, Boaz, Nabal, il ricco stolto, il giovane ricco, Zaccheo, Giuseppe di Arimatea e altri ancora. E questa sera voglio proprio iniziare dalla sua posizione economica. Perché? Perché, cari fratelli e sorelle, essere ricchi e gestirle non è cosa facile. Anche se tante volte diciamo, quando vediamo una persona ricca, diciamo beati loro, e lo diciamo soprattutto quando non possiamo comprare quello che vogliamo, è vero, o quando non arriviamo a fine mese. Peggio ancora se abbiamo dei debiti che non riusciamo a pagare, come la vedova del brano precedente che aveva grossi problemi economici. Il capitolo 4 da versetto 1 di questa vedova, per esempio. E ci sono diverse ragioni per cui essere ricchi non è un vantaggio. Prima di tutto, la persona ricca, come leggiamo in Proverbi capitolo 13, versetto 8, non vive tranquilla. Dice questo passo che la persona ricca è minacciata, è sempre minacciata. Dice proprio così il passo: la ricchezza di un uomo serve come riscatto della sua vita, ma il povero non ode minacce. Vedete, fratelli e sorelle, il ricco ode minacce, ma il povero non ode minacce. Per esempio, sappiamo che quante persone ricche hanno delle guardie del corpo, delle scorte, proprio per questo motivo. Ancora un altro passo che troviamo in Ecclesiaste, capitolo 5, versetto 12, lo leggo sempre io, per brevità di tempo. Dice così: dolce è il sonno del lavoratore, abbia egli poco o molto da mangiare, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Molti anni fa mi è stato raccontato di un uomo che aveva tantissimi appartamenti che affittava, e questo soprattutto in una località di mare. E quest'uomo diceva, cari fratelli e sorelle, ho 10 letti, cioè appartamenti, e non riesco a dormire. Pensate come essere ricchi non è un vantaggio, è vero. Quanto è bello poter la sera, dopo aver lavorato, poter andare a dormire, chiudere gli occhi e pensare soprattutto alle cose del Signore e poi addormentarsi con il Signore. E poi, cari fratelli, quando è difficile gestire le ricchezze. Una volta il mio datore di lavoro disse, parlando di giocatori di calcio che in poco tempo hanno sperperato tutto, che fare i soldi non è così difficile, ma mantenerli sì, si può perdere proprio la testa. Mi disse proprio il mio datore di lavoro, che anche lui non gli mancano, ecco, i soldi. Poi ci sono altri pericoli più grandi per la persona ricca. Certo, li conosciamo sicuramente quando abbiamo letto la scrittura. Dice nel libro di Giobbe che le ricchezze possono prendere il posto del Signore. Dice nel capitolo 31, versetti 24, 25 e 28, dice così Giobbe: se ho posto la mia fiducia nell'oro, se a loro fino ho detto tu sei la mia speranza, se mi sono rallegrato che le mie ricchezze fossero grandi e la mia mano avesse molto accumulato, mi sfatto anche questo punito dei giudici, perché avrei rinegato il Dio che è lassù. Sappiamo che, come leggiamo in Prima Timoteo capitolo 6, che le ricchezze o il denaro ci possono rendere schiavi, è vero? A volte, tante volte sono un laccio, una trappola. Le ricchezze materiali, sempre la parola di Dio, ci ricorda sempre la parola di Dio, che non ci fanno servire il Signore e il suo popolo, anzi ci portano a disprezzare Dio e la sua opera. Dice proprio così Matteo 6:24: nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno o amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno o disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammone, cioè il Dio della ricchezza. È vero. Sempre Matteo 13:22 dice che le ricchezze sono un inganno. In Proverbi 23:5 dice che sono momentanei. Dice: vuoi fissare lo sguardo su ciò che scompare? Poiché la ricchezza si fa delle ali, come l'aquila che vola verso il cielo. Le ricchezze, spesso, le ricchezze materiali sono un impedimento per ricevere la vita eterna. Nella parabola del seminatore, quando dice quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola, poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Poi abbiamo l'esempio del giovane ricco, è vero, ma non è stato così per questa donna. Questa donna aveva fatto qualcosa di molto importante. Aveva messo in pratica il Salmo 62, versetto 10. Apriamo questo passo della scrittura. Salmo 62, versetto 10, la seconda parte. È molto bello. E questa donna ha messo in pratica questo Salmo. Dice, la seconda parte dice: se le ricchezze abbondano, si distacchi da esse il vostro cuore. Questa donna ha separato il suo cuore dalle ricchezze materiali, dall'inizio alla fine della sua storia. Non si è lasciata mai dominare da esse. Non ci ha messo mai il cuore. E questo lo vediamo anche e soprattutto nel capitolo 8, nel versetto 1 di Seconda Re, è vero, che è una ulteriore dimostrazione. Questo è molto bello. E questo è non, questo fatto non è la normalità, ma qualcosa di straordinario. Andiamo un attimo in Seconda Re, capitolo 8, versetto 1, che parla sempre di questa donna. Dice così: Eliseo aveva detto alla donna di cui aveva risuscitato il figlio: alzati, va tu con la tua famiglia e soggiorna all'estero, dove potrei, perché il Signore ha chiamato la carestia ed essa verrà nel paese per 7 anni. Versetto 2: la donna si alzò e fece come le aveva detto l'uomo di Dio, se ne andò con la sua famiglia e soggiornò per 7 anni nel paese dei Filistei. Questa donna ha lasciato tutto, le sue ricchezze, e non sapeva magari se avesse ancora di nuovo recuperato queste tutte sue ricchezze, ma lei ha lasciato tutto. Per dire che cosa? Perché lei aveva separato il suo cuore dalle cose materiali, da queste ricchezze materiali. Non si è lasciato mai dominare, come abbiamo visto. E quello, il capitolo 8, versetto 1 a 3, è una dimostrazione. Questa donna, invece, non ha fatto delle ricchezze materiali la sua roccaforte, la sua protezione. Come dice Proverbi 18:11, i beni del ricco sono la sua rocca forte, ma aveva fatto del Signore la sua rocca forte, la sua protezione, perché il Signore è la vera ricchezza, la ricchezza eterna, una ricchezza che non le sarà mai tolta. E lei un giorno ha incontrato questa ricchezza attraverso la fede che aveva messo nel Signore, attraverso quei sacrifici di animali innocenti, perfetti, che venivano offerti per i peccati, che ci parlano del Signore Gesù, della sua incarnazione, che è venuto fra gli uomini, che si è abbassato per noi, del suo sacrificio perfetto, gradito a Dio per noi. E Filippesi ce lo ricorda, e dice proprio così: infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per noi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. E ancora leggiamo in Filippesi 2, capitolo 2, versetto 5 a 9, dice così: fino a che punto Gesù si è fatto povero per noi? Quando gli è costato questo diventare povero per noi? E dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Ebbene, cari fratelli e sorelle, questa donna aveva messo la sua ricchezza era nel Signore Gesù. È vero, lì ha conosciuto la vera ricchezza. Una donna, come vedremo in questa storia, manifestare diverse ricchezze spirituali, almeno 6. E la prima ricchezza spirituale che la donna ha manifestata, come abbiamo letto, è l'ospitalità. È la prima volta, come abbiamo letto nel capitolo 4, versetto 8, è la prima volta che Eliseo passa per Sunem. E la donna non sapeva se Eliseo sarebbe passato ancora di là, nella sua zona. Quindi è bello vedere come questa tsunamita non perde l'occasione, non ci pensa due volte, non fa dei calcoli se le conviene. Nella seconda parte del versetto 8 abbiamo letto che lo trattenne con premura, cioè fa di tutto, vuol dire ha fatto pressione su Eliseo. Possiamo dire che lei lo costrinse ad accettare, come leggiamo anche in Atti capitolo 16, versetto 15, quando vi ricordate la conversione di Lidia. Sicuramente, come donna ricca, era molto impegnata, è vero? Era sicuramente molto affaccendata, perché era lei che gestiva la casa, che sicuramente non era piccola. Aveva servi e serve, abbiamo letto. Poteva dire: ma io lavoro, sono così impegnata, è vero? mi chiamano a destra e a sinistra. Abbiamo letto, e lo ripeto, lo trattenne con premura. E questo, cari fratelli e sorelle, non per farsi vedere o per ottenere qualche favore, qualche miracolo, visto, per chi ha letto tutto il brano, visto che lei non aveva figli. Questa donna era desiderosa di avere i fratelli a casa sua, avere comunione con loro, perché l'ospitalità è uno dei segni della nuova nascita. E quando noi nasciamo di nuovo, quindi, non ne puoi fare a meno di ospitare, che tu sia molto o poco impegnato o impegnata nelle faccende della vita o nella vita secolare. Ma in tutto questo, cosa c'è di straordinario? Come ricordate, ho dato il titolo a questa storia: La Sunamita, una donna straordinaria. Ma in tutto questo cosa c'è di straordinario? Potresti dire, anch'io faccio così. Questa donna ha fatto di più, ha alzato il livello dell'ospitalità, ha fatto in modo che tutte le volte, come abbiamo letto, che Eliseo e il suo servo Gehazi passavano di là, andassero a mangiare da lei. Questo voleva dire che lei ogni volta lasciava tutto. Allora non c'era il telefono per avvisare, dicendo, è vero, Eliseo chiamando questa donna dice, vedi che fra un'ora, fra 5 ore vengo da te come ospite. Non c'era il telefono. Per lei, quindi, ospitare non era un peso, ma un piacere. Ha fatto sentire gli ospiti, i fratelli, a loro agio, graditi. E lo ha fatto senza mormorare, come ci ricorda la parola di ospitare senza mormorare in 1 Pietro 4:9. A quei tempi, cari fratelli, sorelle, amici, perché l'ospite poteva sentirsi gradito, anche se non lo troviamo scritto in questa storia, si compivano 3 azioni verso l'ospite. Si dava l'acqua ai piedi, allora non c'erano le scarpe chiuse, quindi i piedi si sporcavano facilmente. E poi l'ospite lo si salutava con un bacio fraterno, come segno d'affetto. E un'altra cosa, la terza cosa, si versava l'olio sul capo. Tutto questo perché l'ospite poteva sentirsi gradito. Questo lo possiamo leggere in diversi passi della scrittura. Questa donna ogni volta compiva queste 3 azioni verso Eliseo e il suo servo. Sicuramente molto impegnativa, è vero. Nonostante che il marito di questa donna, che compare, come abbiamo letto anche all'inizio di questa storia, che compare ogni tanto, e vedremo anche qualcosa intorno al marito, un marito che era proprio l'opposto della moglie. Sicuramente un ottimo imprenditore, questo lo vediamo dal versetto 18 al 23, ma un mediocre credente, poco determinante spiritualmente parlando, poco incoraggiante. Ma nonostante il marito non fosse particolarmente spirituale, un marito poco incoraggiante, lei non si è nascosto dietro al marito. Non si è lasciata frenare da un marito che non prende o non ha preso nessuna iniziativa. Un marito, possiamo dire, un po' freddo. Tu dici, ma cosa c'entra il marito? Perché a volte ci si nasconde dietro ai mariti o alle mogli per non servire il Signore, per non servire i fratelli, è vero? Ma che cosa c'è ancora di straordinario in tutto questo che questa donna ha fatto? Straordinario c'è quando lei va oltre quello che è l'ospitalità ordinaria, è vero? l'ospitalità comune, cioè quello di far costruire una camera sopra la propria casa e la rena. Mai, almeno io non ho mai letto nella parola di Dio, o mai si è sentito nella storia della Bibbia che una donna per ospitare i fratelli abbia fatto costruire una camera sopra la propria casa e l'ha arredata. Questo apposta per Eliseo e il suo servo. Come famiglia ricca, avendo servi e serve, avevano sicuramente, come ho detto prima, una grande casa. È vero. Poteva mettere qualche letto in più in qualche stanza dove dormivano i servi, per esempio. Poteva far costruire una camera sotto la sua casa o a fianco la sua casa. Ma perché, mi sono chiesto, sopra la sua casa? Forse perché costruirla sopra costava meno? Penso di no, perché non avevano problemi economici. Ma perché sopra la sua casa? Perché sopra la sua casa? Quando mettiamo qualcuno sopra è perché c'è stima, perché c'è rispetto, perché c'è considerazione e onore. E quando lo mettiamo sopra di noi, sopra la nostra casa, c'è grande stima, considerazione e rispetto. Che considerazione, rispetto e stima aveva lei dei fratelli? Lei aveva una grande considerazione, aveva una grande stima e rispetto, aveva una stima biblica. In Prima Tessalonicesi 5, versetto 12 e 13, dice così: fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi. Questo era Eliseo, che lavorava in mezzo al popolo, è vero. E poi dice che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono. E poi dice, e di tenerli in piccola stima, no, dice, in grande stima, e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. E sempre in Filippesi 2:3, la seconda parte dice, il Signore ci chiama, ci ordina ad avere una stima biblica. Dice proprio così, ma ciascuno con umiltà stimi, ed è un imperativo, ed è il presente, gli altri superiori a se stesso, sopra se stesso. Che considerazione e stima hai tu dei fratelli? Una grande stima? Li stimi superiori a te stesso o li metti alla tua pari? O magari ti stimi tu superiore a loro? Per mettere in pratica questo principio biblico bisogna guardare al Signore. Se vogliamo e dobbiamo, dice la Scrittura, stimare soprattutto quelli che sono preposti, come abbiamo letto, se vogliamo ubbidire a questo comandamento, dobbiamo guardare al Signore, è vero? Bisogna imparare da Lui. Dice, abbiate in voi lo stesso sentimento, sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, che si è abbassato, umiliato. In Matteo 11, 27 dice, imparate da me, che sono mansueto e umile di cuore. Quindi bisogna abbassarsi. Ma quando è difficile abbassarsi? Questa donna si è abbassata perché ha guardato al Signore, che è il creatore del cielo e della terra, che un giorno che si è fatto piccolo per noi. Fratelli e sorelle, non è forse straordinario tutto questo? Ma voglio dire di più. Lei fa costruire una camera di sopra perché per lei Eliseo era anche l'autorità, la guida, essendo Eliseo non solo un fratello, ma anche un profeta e quindi una figura della parola di Dio, come dice Efesini, capitolo 2, versetto 20, e lo ha fatto costruire in muratura, abbiamo letto, che ci parla di solidità, di stabilità, di permanenza. Che posto ha la parola di Dio nella tua casa e nella tua vita? È sopra di te, è sopra la tua casa, è l'autorità assoluta, è la guida della tua vita. Lo è sempre, cioè l'hai fatto costruire in modo che sia stabile, permanente, come ha fatto questa donna. O lo è solo qualche volta, la guida e l'autorità? Voglio ricordare che questa donna versava in una posizione economica, possiamo dire anche culturale e sociale, molto importante. Aveva molta conoscenza, soprattutto nei piani alti della società. Una donna sicuramente colta, con molti amici, perché dice i proverbi, le ricchezze procurano gran numero di amici. Mi sono chiesto, se avessi la sua posizione economica, culturale e sociale, avrei stimato così i miei fratelli e soprattutto avrei fatto in modo che la parola di Dio sia in modo stabile, permanente, come autorità e guida sopra la mia casa? Vogliamo vedere un'altra ricchezza spirituale questa sera di questa donna, ed è il discernimento spirituale. Abbiamo letto nel versetto, ritorniamo al versetto 9, dice così: la donna disse al suo marito, ecco, io so che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Che bello! Io so che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Significato di discernimento è vedere chiaro, capire bene, separare una cosa da un'altra. Vuol dire distinguere, essere accorti, attenti, assennati. Mentre il contrario è superficialità, leggerezza. Quanto è importante il discernimento spirituale? Quante ferite ci stiamo ancora magari leccando oggi per non aver avuto del discernimento spirituale, per non aver consultato il Signore, quindi, per non aver aspettato le risposte di Dio. Questa donna, prima di manifestare quella frase, io so che quest'uomo che passa sempre da noi, un sant'uomo di Dio, passa un po' di tempo. Non dice subito che quell'uomo è un sant'uomo di Dio. Non lo dice la prima volta che è a tavola con lei. A volte siamo frettolosi nel fare certe dichiarazioni che poi incidono sulle nostre scelte, perché sarebbe stato un gran problema scoprire dopo che non era così, che era tutt'altro, che era un credente carnale, per esempio, o un nemico, un falso profeta. Sarebbe stato un problema averlo ospite fisso sopra la propria casa, è vero. Ricordate in Giosuè capitolo 9, dal versetto 3, via di mistichezze con la scrittura, ricorda bene questa storia. Quando i Gabaoniti, nemici di Israele, seppero che la città di Gerico e la città di Ai, con i suoi abitanti, erano stati sterminati e che a loro toccava la stessa sorte. Perciò, cosa hanno fatto questi Gabaoniti? Si sono presentati a Giosuè e ai capi del popolo di Israele con astuzia e inganno, dicendo che venivano da un paese lontano, e per dimostrare che venivano da un paese lontano avevano preso del pane duro e avevano indossato dei vestiti logorati. E ho detto, certo che l'hanno studiato bene, e hanno usato un parlare simile, cioè un parlare che assomigliava al modo con cui ha parlato Rab e la sua famiglia quando si sono convertiti. E nel versetto 14 del capitolo 9 c'è questo inciso: allora la gente di Israele prese delle loro provviste e non consultò il Signore. Giosuè fece pace con loro e stabilì con loro un patto per il quale avrebbe lasciato loro la vita. E i capi della comunità lo giurarono loro. Nel capitolo 9, versetto 16, inizia con un ma, con questa congiunzione avversativa che capovolge la situazione precedente. Allora, hanno pensato di aver fatto bene. Tutti d'accordo, abbiamo letto, è vero. Sembrava tutto andare bene. Ma dice, ma 3 giorni dopo che ebbero stabilito questo patto, non è passato molto tempo. 3 giorni. È vero. Seppero che quelli erano loro vicini e abitavano in mezzo a loro e non potevano più toccarli. Questo è il versetto 18 e 19 del libro di Giosuè, capitolo 9. Questo creò un mormorio in mezzo al popolo. Non potevano più toccarli per il giuramento che avevano fatto davanti al Signore. Poi penso al credente che fa delle alleanze, dei patti, dei giuramenti con il non credente, o chi si lega o si sposa con chi assomiglia al credente, che all'apparenza sembra un credente, è vero? Questa donna, tornando a questa donna, la Sunamita, dopo un po' di tempo dice, io so. Non dice, mi pare, sembra. Non è insicura, non è incerta, non è nel dubbio, ma è sicura e certa. Io so. Perché se lei avesse ospitato con dubbio, non avrebbe fatto bene. È vero. Anzi, come leggiamo in Romani 14, 23, avrebbe peccato. E come leggiamo in Giacomo 1, capitolo 1, versetto 6 a 8, ci saremmo trovati davanti a una persona instabile. Lei era certa perché non ha guardato l'apparenza, non ha guardato al vestito, perché i profeti si distinguevano dal vestito. Sappiamo anche che Satana si traveste da angelo di luce, il lupo che si traveste da pecora, dice nel Vangelo di Matteo, in Seconda Corinzi, capitolo 11. Non dice questa donna, ma come parla bene questo profeta? Un parlare mielato. Quante volte diamo dei giudizi affrettati, delle conclusioni affrettate? Allora, cari fratelli e sorelle, non è straordinario tutto questo? È vero? Che donna straordinaria la Sunamita. E il Signore vuole che ciascuno di noi possa prendere esempio da questa donna. E quando è importante, quando c'è in una casa una donna, come vediamo, straordinaria, assennata, giudiziosa, è vero? La prossima volta vedremo altre caratteristiche spirituali, ricchezze spirituali di questa donna. Una di queste è una donna soddisfatta nel Signore. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.